Allora, come sempre, l'inizio di un percorso di Lezio, per chi già lo condivide da molti anni, è sempre un passaggio per me molto delicato, perché da una parte così è un percorso pensato, su cui ho riflettuto, su cui ho scelto io i brani, dunque tutta responsabilità mia, e dall'altra parte è sempre un po' così un percorso che non si sa mai bene che cosa tira fuori, no? Perché le vostre reazioni, le facce, le espressioni o i commenti fatti prima, fatti dopo, eccetera, finiscono poi per interagire abbastanza con il percorso, no? Quindi io sono sempre un po' titubante. Per quelli che vengono oggi per la prima volta, noi abbiamo scelto negli anni un metodo molto essenziale, molto con alcune preoccupazioni di gratuità, ma che è un metodo pensato, non è buttato lì così, anche se sembra semplicemente buttato lì, no? Che è quello che c'è questa riflessione, questo commento che io faccio a un testo, non molto lunga, che dura tre quarti d'ora, 50 minuti a secondo, e ovviamente la possibilità di interagire anche pubblicamente è garantita. Se uno ha qualcosa da dire, una domanda da fare, un commento, si fa. Però nessuno chiede, beh, adesso parliamo, no? Perché proprio una delle cose che negli anni ci è pesato molto è una sorta di obbligatorietà rispetto alla scrittura, no? Questa sorta di imbarazzo che già adesso dobbiamo confrontarci, no? Allora, dico questo per dire, per quelli che vengono per la prima volta, se avete una cosa da dire sia durante che alla fine, fate un segno e ditela. Se non c'è niente da dire, ci salutiamo e ce ne andiamo tranquilli, nel senso che non ognuno fa di questa riflessione l'uso che ritiene. Allora, detto questo sul metodo, dicevo, in modo particolare sono titubante sul percorso di quest'anno. In tanti anni che riflettiamo insieme sulla scrittura, più di 20 ormai tra una storia e l'altra, non avevamo di fatto mai affrontato questo tema, e io avevo evitato accuratamente di farmi coinvolgere su questa questione. Ora non so se sia un buon segno o un brutto segno il fatto che quest'anno l'ho proposta io, no? Questo tema della preghiera. Io avevo accuratamente evitato di farmi coinvolgere su questa questione perché ritengo che riflettere sulla preghiera è riflettere su un rapporto di intimità su cui ogni standardizzazione diventa una bugia. È come quando si parla di un rapporto profondo, intimo tra due persone, si passa immediatamente al cliché, no? All'immagine televisiva, che poi diventa però un peso sulla vita della gente, perché tutti sappiamo quanto certe immagini su come devono essere i rapporti, che i soli rapporti giusti sono così piuttosto che cos'ha, alla fine ti costringe a doverti liberare da un'immagine, no? Mettendoti dentro senso di inadeguatezza, io non sono fatto così, a me non mi succede quello, io non penso quello, io non sento quello, che fai la fatica tripla su una cosa che già è molto delicata. Allora, io ritengo che la preghiera nel nostro rapporto con Dio è il luogo di una intimità profonda. E non è un caso che la Chiesa, nella sua sapienza, ritualizza la preghiera comune. Cioè, quando dobbiamo compiere questo gesto di intimità in tanti insieme, ci dà un rito. Proprio perché, essendo una cosa delicata, l'esercizio di dover trovare le parole, i tempi, i modi, insieme, è difficilissimo. E dunque ci siamo aiutati da un rito che stabilisce un ritmo, che ci dà delle parole che sono quelle comuni, che ci dà una serie di binari entro cui abitare, no? Ci dà anche una disciplina, perché per esempio ci ricorda che io magari quel giorno sono arrabbiatissimo con Dio e mi becco due bellissimi salmi di lode, no? E questo mi serve per ricordare che anche la mia arrabbiatura non è il tutto. È vera, ma non è il tutto, no? Riesco un po' a spiegarmi, spero, non capisco ancora bene le facce, ma tra un po' le capirò. E allora, da questo punto di vista è molto difficile fare una riflessione, un percorso sulla preghiera, perché la preghiera, appunto, come tutte le esperienze di intimità, è un'esperienza ambigua e ambivalente, in cui c'è dentro quasi, non proprio tutto, ma quasi tutto e quasi tutto il contrario di tutto. In genere non in modo sincronico, cioè non tutto nello stesso momento, no? Ma spesso in modo diacronico, abbiamo stagioni nella preghiera, come abbiamo stagioni nei nostri rapporti, no? I rapporti che durano, che hanno una verità nella nostra vita, a volte sono pieni di parole, a volte sono pieni di silenzi, a volte sono appiccicati che non posso allontanarmi di mezz'ora perché mi viene l'ansia, e a volte hanno una grande misura in cui ciascuno fa le sue cose e poi ti senti una volta ogni tanto, e ogni volta uno dice: ah, finalmente, questo è il vero modalità di... io sono uno che ha bisogno di distanze, no? E poi dopo cambia il tempo e ti smentisci immediatamente, scopri che sei uno che ha bisogno di distanze ma anche un sacco di coccole, quindi poi dopo ti tocca cercare le vicinanze. Non so se riesco a spiegarmi. Cioè, ci sono stagioni, ci sono molte dimensioni e i rapporti di intimità sono profondamente variegati. Dico una cosa che spero non scandalizzi nessuno: per esempio, spesso contengono anche delle dimensioni magiche, no? Cosa vuol dire? Una fantasia di me sull'altro, no? Io che penso che se io faccio così, allora l'altro farà cos'ha, no? In genere non è quasi mai vero, ma sono io che ho bisogno di pensare a quella cosa lì per farmi coraggio e rimanere lì, no? Riuscire a non scappare in quel momento. Dopodiché, in genere, uno non ci azzecca mai, per cui tu hai immaginato che lui avrebbe detto, allora ti sei fatto tutta la risposta a quello che lui avrebbe detto, ti sei preparato a tutta la reazione e lui reagisce in un altro modo e te sei... Però a quel punto sei lì, no? Sei rimasto, non sei andato via. Allora, è molto complesso. Ultimo elemento non particolarmente, come dire, complesso, intellettuale, molto banale apparentemente, ma che rischiamo sempre di dimenticare, è che se la preghiera, come è per i cristiani, è una relazione tra due, noi e Dio, nella fattispecie, quell'altro qualcosa farà pure. Allora, l'osservazione può sembrare banale, ma noi abbiamo sempre un problema sulla preghiera quanto a noi stessi. No? Siamo un po' sempre come gli adolescenti al primo innamoramento che devono, si fanno tutta la preparazione sulle frasi intelligenti da dire, come vestirsi, come fare, come se tutto dipendesse da come mi metto io, no? Allora, tra un adolescente, per un adolescente è normale, però l'altro esiste, no? E dunque l'altro mi facilita, mi sposta, mi pone una questione che io non sapevo, cioè in un dialogo che è un dialogo reale, l'altro ha una sua autonomia, non è totalmente immaginabile da me. Poi certo, se lo conosco, se ho una familiarità con lui, un po' ci azzecco, insomma, su come reagisce, ma anche lì mai al 100%, no? C'è sempre una quota dell'altro che mi è mistero. Allora, anche rispetto alla preghiera, dico, questa roba sembra banale, perché noi diciamo teoricamente che la preghiera è il dialogo tra noi e Dio, e poi dopo pensiamo sempre alla preghiera con un problema di prestazione, no? Di quanto tempo io prego, se so pregare, se non so pregare, se devo pregare con le parole standard, se devo pregare con le parole mie, se... adesso faccio degli esempi forse troppo banali, ma... la questione è sempre cosa faccio io, no? Allora, è chiaro, io ci sono e conto, e per quello che dipende da me di quel rapporto è necessario che io faccia la mia parte migliore, cioè che pensi come abitare, come voglio abitare quel rapporto, ma quel rapporto non lo decido da solo. Allora, in questi due elementi, cioè la dimensione poliedrica della preghiera, sia al suo interno che nel tempo, no? e il terrore di farla cadere immediatamente in un cliché, di far scattare nelle vostre teste l'idea: questo è giusto, questo è sbagliato, questo va bene, quello non va bene, questo è più santo, più devoto, più pio, questo non è tanto devoto, non è tanto pio, e così via, da una parte. Dall'altra, questo fatto che Dio qualcosa farà pure in tutta questa faccenda, e tutte le volte che noi ne parliamo non possiamo far altro che parlarne dal nostro punto di vista. Questi due aspetti mi hanno sempre fatto tenere alla larga da questo tema. Spero di essere stata sufficientemente chiara. Perché dunque parlarne adesso? Perché mi sono resa conto che uno se ne può tenere alla larga, ma la preghiera non si tiene alla larga da te. Questa è la questione. Cioè, per dirla in termini più spiccioli, che questa questione fa sempre più fatica a un sacco di gente, con un sacco della gente che incontro, alcuni lo dicono, altri non lo dicono, no. E perché io stessa, in questo tempo della mia esperienza credente, ho un tema di grande solitudine su questa questione, no? Quasi come se non avessi parole per parlare di questo. E allora io, siccome uso spesso le lezioni fatte con altri per curare me stessa, ho deciso che era arrivato il tempo di parlare di questa cosa. Forse avete visto nella presentazione delle date un po' quei due brevissimi paragrafi, 10 righe, sui quali però vi chiederei veramente, se avete voglia nell'arco di questo mese, di pensarci un momento, che dicono: bene, da una parte la preghiera ha una struttura antropologica comune non solo ai cristiani, a tutti gli esseri umani. Si radica in un desiderio comune di tutti, che è il desiderio di non essere perduti, che ciò che sentiamo, che viviamo, che esprimiamo, che diciamo sia raccolto da qualcuno, che ci sia un interlocutore, no? Che qualcuno da qualche parte, soprattutto per i movimenti più profondi della nostra anima, sia in grado di ascoltare, di capire e di apprezzare. Già di ascoltare è tosta, ma perché poi insomma, un sacco di gente non ci vuole ascoltare, ma poi di raccogliere, cioè di capire, e terzo di apprezzare, cioè di capire fino in fondo, di entrare nella profondità che quel movimento dentro di me ha espresso, no? E questa è un'esperienza antica. Gli esseri umani in tutte le religioni, in praticamente tutte le culture, hanno variamente espresso questo desiderio di essere raccolti, di non essere una voce nel nulla, un pezzo sperso nell'universo, no? E dunque partiremo di qui con i primi 2-3 brani, 2-3 testi, cioè questo di stasera e i prossimi paio di mesi, ragionando un po' con un po' più di attenzione, di delicatezza rispetto a questo desiderio umano, soprattutto a come la scrittura, la Bibbia, in alcuni suoi testi ci presenta con grande finezza questa esperienza, no? E che cosa ci dice di questo. E poi in qualche modo c'è un punto di svolta che è che l'esperienza cristiana, come al solito, capovolge un po' tutta questa faccenda e ti dice che, bene, questo è legittimo, Dio non ci lascia cadere, ascolta le nostre preghiere, è tutto quello che, insomma, quello che vogliamo, va bene, risponde a questo nostro desiderio, ma il Dio Padre di Gesù Cristo ha una pretesa, ancora una volta, che è quello di essere ascoltato, non di ascoltare, di non essere lui perso nel nulla. Che è, come al solito, l'esperienza cristiana che dice: sarà una buona notizia, ma quasi quasi preferivo non saperla, nel senso che è sempre un po' l'esperienza in cui uno dice: no, ma vabbè, ti avevo detto che io volevo essere ascoltato, come sarebbe sta storia, no? Il Cristo ci mostra nella sua croce che il Dio, che per mostrare la sua signoria sulla storia, si fa colui che muore, no? Si fa vittima, non vincitore, no? E questo è il segno di tutta l'esperienza del Dio Padre di Gesù Cristo con gli uomini. Rovescia un po' il nostro piano d'attesa, no? Ci dice: beati i poveri, vince morendo e non uccidendo, e così via, no? E da questo punto di vista ci dice: bene, se non vuoi essere una scheggia persa nel nulla, ma vuoi essere raccolto e ascoltato, impara ad ascoltare. Non solo, ma impara ad ascoltare me, Dio. E allora lì ragioneremo un po' su questa, insomma, da gennaio in poi saremo un po' più dedicati a questo, che è proprio evangelico, con quattro testi dei Vangeli e un testo della lettera ai Romani. Questo è un po' il senso del percorso. Allora, stasera cominciamo con questo brano del Cantico dei Cantici, cavallo tra capitolo 2 e capitolo 3. Il Cantico dei Cantici è un libro molto strano, un libro controverso nella scrittura. Voi sapete, l'unico libro scritturistico in cui non compare praticamente la parola Dio, e non c'è nessun tema religioso di nessun genere. È un poema amoroso, costruito abbastanza secondo alcuni criteri classici dei poemi amorosi antichi, quindi dialogo tra lui, lei e il coro, che rappresenta la totalità del resto del mondo, come dire, no? Con un linguaggio che a noi a volte fa un po' sorridere, che ha una ridondanza un po' arcaica, e dall'altra parte però anche un'essenzialità molto forte, no? È un poema che, mentre la tradizione ebraica ha sempre riconosciuto tra i libri cosiddetti della saggezza, la tradizione cristiana ha faticato a lungo ad accettare uno degli ultimi libri introdotti nel canone, cioè riconosciuti come libri ispirati, e andava dentro e fuori da sto canone lungo i secoli, e secondo delle varie denominazioni religiose dei cristiani, ancora molte denominazioni di tipo un po' più settario lo escludono dai libri ispirati, cioè dicono: no, vabbè, non parla di Dio, quindi non c'entra. La tradizione, diciamo, latino-cattolica ha discusso molto, è andato dentro fuori dal canone un po' di volte, poi si è assestato dentro, no? Però, come al solito, con una soluzione abbastanza cattolica, che essendo che cattolico vuol dire ciò che congloba, poi congloba, ma anche trova dei trucchi per sopportare la differenza, e quindi l'ha tenuto dentro, ma l'ha letto poco, l'ha accolto come un libro ispirato, ma ha cercato ben di lasciarlo un po' da parte. Molti padri della Chiesa invece lo hanno commentato all'inizio della storia cristiana. In Cantico è un titolo classico, se voi scorrete un testo di un'antologia dei padri, quasi tutti i grandi padri hanno un commento in Cantico, perché li intricava sto libro un po' particolare. E poi, per lunghi secoli, dal 500 in poi, dopo la crisi protestante, è stato attribuito a una lettura mistica, e sotto questo aggettivo ci si ficcava dentro di tutto di più. Cioè, mistico sarebbe un po' iniziatico, che possono capire solo alcuni, che sennò poi alcuni travisano il senso, che è simbolico, che è metaforico, e così via. E anche oggi noi spesso lo leggiamo, lo sentiamo commentare come una metafora, no? La metafora del rapporto tra Dio e gli uomini, raffigurata in questo rapporto tra l'uomo e la donna, no? Allora, io su questa cosa qua vorrei essere abbastanza chiara, perché è un punto delicato. Da una parte questo è assolutamente vero. La scrittura non usa qualsiasi esempio per esemplificare il rapporto tra Dio e gli uomini, ne usa due sostanzialmente: quello del rapporto tra una madre e i propri figli e quello del rapporto tra uomo e la donna. Questo vuol dire che è sì un segno, ma non un segno qualsiasi, perché l'altro è una figura, diciamo, il terzo modello che viene usato è quello del rapporto tra il padrone e la terra, che però nella mentalità antica è molto vicino a quello, nella testa degli antichi, del rapporto tra uomo e donna. La terra è femminile ancora, cioè è molto arcaica questa immagine della terra, la vigna, il campo che produce, che genera la vita, no? non è l'idea che abbiamo noi del rapporto tra una persona e il padrone e una cosa, la terra. L'immagine del rapporto tra colui che coltiva la sua terra è, ripeto, analoga a quella del rapporto uomo-donna. Noi invece abbiamo un'idea economica e quindi la capiamo, ci fa un po' orrore come esempio, perché diciamo, vabbè, come se uno fosse il padrone dotato di soggettività, essere umano, invece noi fossimo la terra, cioè una cosa, no? Ma non funzionava così nell'antichità. Ma per tornare a questo esempio, non sono esempi qualsiasi, cioè da una parte è vero che è sicuramente anche un modo del parlare del rapporto tra Dio e gli uomini, ma non in senso che l'esempio è uno qualsiasi, no? Che dunque si potrebbe sostituire a questo esempio qualsiasi esempio, ma in qualche modo è come se la scrittura ci dicesse che noi siamo strutturalmente fatti in questo modo, con un tipo di relazionalità di questo genere, perché siamo fatti a immagine di Dio. E se guardiamo come funziona la nostra vita, questo ci insegna di Dio. Cioè, è come se la scrittura ci dicesse che non abbiamo bisogno di essere religiosi, basta che siamo umani, e che siamo capaci di descrivere la profondità di ciò che la nostra umanità ci offre, per intravedere in questo la trama sacramentale di come Dio è fatto. Perché sottolineo questo? Perché questo rispetto alla preghiera è molto importante. Banalizzo un attimo, ma noi siamo abbastanza abituati, a causa della crisi ottocentesca, a pensare che la preghiera sia una serie di atti o di tempi o di modi o di temi o di pensieri o di parole che sono diverse da quegli altri. Allora, c'è la mia vita normale in cui dico il pane lo prendi tu oggi, ma torni a pranzo, non torni, ci vediamo alle 6, e questo qua va bene, cioè è la vita, no? E poi c'è che mi metto in certe posizioni, in certi luoghi, penso ad alcune cose e non ad altre, anzi le altre sarebbero una distrazione e sono preghiere. Ora, il libro del Cantico dei Cantici ci dice che già questo punto di partenza non funziona tanto, cioè qui il problema non è di mettere a tema una questione religiosa, ma è di trovare i luoghi, le strade, i modi per coltivare una relazione che funziona secondo le strutture profonde che Dio ha messo in noi quando ci ha creati, che sono le strutture della nostra vita, non altre. E certo, come ogni rapporto, noi lo sappiamo bene perché abbiamo tutti più di 15 anni, i rapporti non vanno avanti da soli, non vanno avanti per spinta naturale, vanno avanti anche per spinta naturale, ma bisogna averne cura. E allora ogni tanto bisogna trovare dei tempi speciali, bisogna fare delle parole speciali, dei silenzi speciali, delle pazienze speciali, cioè bisogna un po' organizzarsi in modi che servono a noi perché quel rapporto viva e abbia sempre la forza, il colore, la chiarezza. E questo in genere non è che ce lo prescrive il medico, questo in genere noi da qualche parte di noi lo sentiamo. Se vogliamo bene un altro e quello non ci parla mai, dopo un po' uno dice: scusa, ma che t'ho fatto? Perché non mi parli? C'è qualcosa che non va? Cioè, non è che uno deve spiegartelo, tu sai che non ti va che non si parli mai. Riesco un po' a spiegarmi? Allora, da questo punto di vista, il Cantico ci mette in questa logica, cioè ci dice: guardate come siete fatti, se guardate come siete fatti e come funzionate, potete in filigrana sacramentalmente capire un po' come funziona Dio e dunque imparare a coltivare, se lo volete, questo rapporto con Dio. Trovare i tempi e i luoghi per un dialogo con Lui, per essere raccolti da Lui e per ascoltare Lui. Ma su questa cosa credo che torneremo abbondantemente. Allora, leggo il testo. E dal versetto 8 del capitolo 2 dice così: una voce, l'amato mio, eccolo, viene, saltando per i monti, balzando per le colline. L'amato mio somiglia a una gazzella, ad un cerbiatto. Eccolo, egli sta dietro un nostro muro, guarda dalla finestra, spia dalle inferriate. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata, I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato e la voce della tortora ancora si fa sentire nella nostra campagna. Il fico sta maturando i primi frutti e le viti in fiore spandono profumo. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni presto. O mia colomba, che stai nelle fenditure della roccia, nei nascondigli dei dirupi, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce, perché la tua voce è soave, il tuo viso è incantevole. Prendeteci le volpi piccoline che devastano le vigne, le nostre vigne sono in fiore. Il mio amato è mio, e io sono sua, egli pascola fra i gigli. Prima che spiri la brezza del giorno e si allunghino le ombre, ritorna, amato mio, simile a gazzella o a cerbiatto, sopra i monti degli aromi. Sul mio letto, lungo la notte, ho cercato l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia. L'ho cercato, ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre, nella stanza di colei che mi ha concepito. Io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle e per le cerve dei campi, non destate, non scuotete dal sonno l'amore finché non lo desideri. Il testo è bello, no? Non bisognerebbe così ragionare versetto per versetto, perché ci è arrivato ovviamente in una scrittura continua, come è alternato il dialogo, no? Quando parla lui, quando parla lei, in alcuni casi è chiaro, in altri casi non si capisce bene se il versetto, ma in fondo questo ci interessa abbastanza poco, no? Perché questo è una struttura fondamentale, appunto, di dialogo talmente intenso che alla fine non sai più quando parla lui, quando parla lei. E ci descrive esattamente il punto di partenza, no? Quello che dicevo, il desiderio di essere raccolti, di non andare perduti. Ma ci torno alla fine, cominciamo dall'inizio. La prima parola dice una voce, l'amato mio. E non è così strano, non è così rilevante che la caratteristica con cui l'altro ci raggiunge è la sua voce. Le voci arrivano da più lontano che i visi. Anche quando non vediamo ancora possiamo già sentire. E noi siamo discepoli di uno che il Vangelo di Giovanni dice che era la parola, il logos, la parola originaria, no? Il verbo. Io credo personalmente che noi riflettiamo troppo poco sull'importanza che ha la parola nell'esperienza di fede, proprio come parola pronunciata. Anche qui, dopo l'Ottocento, abbiamo mitizzato il silenzio. Guarda caso, in culture molto rumorose, e quindi sembra che il silenzio sia molto più religioso del rumore, no? Perché? Perché le nostre culture fanno un sacco di fracasso, di chiacchiere, c'è tutta una lettura moralistica della parola. Ma pensate a quanto sono importanti e ben positive le parole, a quanto soffriamo dell'eccesso di silenzio, a quanto non abbiamo le parole per dirlo, a quanto quasi niente di ciò che è davvero importante siamo in grado di comunicare. Una delle frasi più diffuse quando si parla di qualcosa di serio è: beh, adesso non so come spiegartelo. E ci stiamo tutti rassegnando a un'idea che è totalmente falsa e che sarebbe: non ci sono parole. Che in genere vuol dire: non ho nessuna intenzione di farmi carico fino in fondo, di raccoglierti là dove sei. Se vuol dire non ci sono chiacchiere, è vero, ci sono momenti della vita in cui non ci sono chiacchiere, in cui fortunatamente abbiamo sufficiente pudore per non dire una cosa qualsiasi. Ma se diciamo che non ci sono parole, abbiamo, come dire, negato la natura trinitaria di Dio, ve lo dico in modo solenne. cioè Dio è uno e trino perché la parola è eternamente scambiata. Quando noi diciamo che crediamo in Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, diciamo che crediamo che c'è una circolazione possibile che non azzera le differenze dei tre, ma e quindi non li incolla, non è simbiontica, ma che nemmeno è indifferenza o stare uno a fianco all'altro, è una circolazione costante. Noi dobbiamo credere per fede, non per motivi antropologici o sociologici, che la parola può comunicare. Poi certo, come ogni cosa, può essere usata bene o male, può essere delicata o grossolana, invadente o rispettosa, come ogni cosa, come le mani, come i piedi, come qualsiasi cosa. Anche aiutare può essere invadente, grossolano, ok? Una voce è il grande desiderio profondo, no? E noi ci abbiamo un mito nella testa che è essere raccolti senza parlare, cioè non dover fare nemmeno la fatica, perché la viviamo come impossibile, come assolutamente superiore a noi, no? Abbiamo il grande sogno che uno ci guarda e ci capisce. E invece Dio ci ha dato delle corde vocali, ci ha dato un corpo. E addirittura è così importante che l'ha dato anche a suo figlio nell'incarnazione, perché è solo così che noi possiamo ammettere l'altro nella nostra intimità, perché Dio ha voluto che la chiave della libertà della nostra intimità fosse nelle nostre mani e che l'altro fosse obbligato a un mistero, e noi rispetto a ciascuno degli altri, perché solo noi possiamo decidere se parlare o tacere, se pronunciare questa voce o no. Boh, va bene, si potrebbe continuare, credo. Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline. Qui c'è un altro elemento fondamentale di questo raccogliersi. Raccogliersi ha sempre fretta, si salta, non si fa adagio educatamente e ben composti. Se volete, l'immagine dei film in cui alle persone succede di tutto e alla fine che gli è successo di tutto, dagli inseguimenti in macchina alle esperienze amorose più travolgenti, sono perfettamente pettinati, truccati e senza una goccia di sudore, è una menzogna cinematografica. Perché la vita non funziona così? Perché se io mi metto in gioco, c'è un'urgenza, c'è uno scomporsi, se volete, la dico in termini più filosofici, meno inquietanti, se non mi bilancio da nessuna parte non c'è spazio per un dialogo. Per questo la scrittura parla sempre della vita cristiana, credente, anche della vita dei patriarchi, quindi ben prima nella storia di Gesù Cristo, come di un cammino, perché il cammino è la nostra esperienza di sbilanciamento positivo. Alziamo un piede, spostiamo il baricentro, e infatti in quel momento lì è possibile cadere, uno si può inciampare. Sì, perché sei in un equilibrio precario, è più difficile cadere se stai seduto oppure a gambe larghe, ben piantato, con tutto il baricentro al centro, non è più difficile cadere, devono proprio spintonarti di brutto. Se stai camminando basta una piccola cosa per inciamparti, perché hai una posizione di squilibrio. Ma la condizione, quella su cui si fa spesso tanto poesia, nomadi, Abramo, parti, esci, cammina, eccetera, è la condizione dello squilibrio. Bisogna saltare, e saltare è pericoloso, non si può inciampare. E poi l'amato mio somiglia a una gazzella e a un cerbiatto. Non si dice... anche qui la scrittura spessissimo usa questa espressione in varie forme, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, somiglia, è simile, eccetera, no? Usa molto più la similitudine che i concetti. Se volete, lo dico in termini contemporanei, la scrittura non lo dice così, il concetto tende a possedere. Quando io dico questo è quello, lo fisso nel suo luogo, questo è quello, no? Ma se io dico questo assomiglia a quello, metto in moto delle immagini, un mondo, no? Do alla cosa che sto descrivendo una libertà, ma anche al mio ascoltatore una libertà, no? Certo, i concetti chiari e distinti, ancora una volta, non saltellano, stanno ben piantati, no? E invece il somiglia a è un saltello, è più rischioso. Si possono anche pensare delle cose che non c'entrano niente, ma è la chiave della libertà dell'altro, dell'ascolto, ma anche della cosa di cui sto parlando. E poi ancora spia delle inferriate, questi primi due versetti ci danno proprio questa descrizione, come dire, di, potremmo dire, gli elementi della ricetta, no? Quando c'è l'elenco, prima del dire come fare, cosa mettere prima e cosa mettere dopo, viene detto 200 grammi di farina, mezzo litro di latte, qui si sta facendo l'elenco, no? Una voce, saltare la libertà del somigliare, non dell'essere, e la capacità di spiare. Spiare è vigilare, no? Solo che noi vigilare fa più religioso, ma è la capacità di intravedere, di intuire, di vedere un pezzo e da quello ricavare la totalità, di sforzarsi di arrivare con gli occhi dove gli occhi non arrivano. Finito l'elenco degli ingredienti necessari per la torta, si comincia con la ricetta vera e propria, cosa si fa prima e cosa si fa dopo. E allora si dice che per far funzionare un amore, o se volete, per mettere in opera il desiderio di essere raccolti, la prima cosa da fare è l'amato mio prende a dirmi: alzati amica mia, mia bella, e vieni presto, perché ecco, l'inverno è passato. Il tempo del canto è tornato. Bisogna alzarsi, andare da qualche parte, presto, perché c'è un cambio di stagione. E guarda caso, l'immagine è che finisce l'inverno, il tempo che in una cultura agricola significa un po' la staticità, no? Cioè tutto che si prepara ma ancora non mostra quello che deve essere, ed è tornato il tempo del canto. Il tempo della fioritura, delle cose che si vedono, si dicono, si danzano. Io credo che, al di là dell'immagine poetica, tutti noi abbiamo fatto questa esperienza, no? A 15 anni, quando uno ha le crisi di solitudine, passa il suo tempo a dire: ah, non ho nessun amico, nessuno mi capisce, ah, non ho nessun amico, nessuno mi capisce, e tu gli dici: vabbè, ma se tu uscissi una sera, invita quello lì per andare al cinema, fai una cosa. No, perché io non ho nessun amico, nessuno mi capisce. Dice: beh, non ce l'avrai mai se non esci da questo piangerti addosso e non mostri in qualche modo una disponibilità. Allora, qui si dice per essere il desiderio di essere raccolti nasce dal mostrare la voglia di essere raccolti, dall'alzarsi, dal muoversi, dal riconoscere il cambiamento. Ancora una volta, questo tema dello sbilanciamento è fortissimo, no? Noi immaginiamo sempre l'esperienza di relazione con Dio come ci sono alcuni grandi sbilanciamenti epocali e poi dovrebbe andare tutto bene, no? Come se un matrimonio fosse fatto del giorno delle nozze e poi tutto rimane uguale a se stesso, no? Ma non è così, no? Ogni giorno è uno sbilanciamento, è un inverno che finisce, un'altra primavera che comincia, e che uno non sa mai bene dove aspettarsela, e non sempre è così rassicurante. Bene, il secondo passo, che è quello della la risposta dell'amato, i versetti 14 e 15, dice: mia colomba, mostrami il tuo viso, fammi sentire la tua voce. Cioè, la risposta a questo è esattamente sullo stesso tono, dice totalmente la reciprocità, no? Si dice, ancora una volta, viso e voce. Gli occhi, spiare, guardare. Asterisco, non è mica un caso, che tutta la tradizione, non solo cristiana, ma parliamo di questa in questo momento, ha dato un'importanza al vedere pazzesca nella preghiera, no? I nostri luoghi di preghiera sono pieni di dipinti o di schegge di bellezza, no? Le nostre preghiere rituali hanno elaborato gesti di ostensione, di alzare le cose, farle vedere. Ci abbiamo le statue, che non è che servivano solo, come diciamo ogni tanto, noi dipinti nella chiesa servivano quando la gente non sapeva leggere la Bibbia, perché c'era la Bibbia dei poveri, no? E sottinteso sarebbe: a noi ci basta il cervello, non ci servono più gli occhi, no? Dopodiché riempiamo le nostre chiese di icone orientali, perché nemmeno noi sopportiamo la bruttezza, giustamente, e perché i nostri occhi qualcosa devono pur guardare. Riesco un po' a... cioè questa dimensione del vedere è un'altra dimensione su cui bisognerebbe veramente riflettere molto, no? E anche sulla eventuale esercizio del non vedere, del vedere con gli occhi interiori, del chiudere gli occhi, perché in tutte le tradizioni di preghiera si chiudono gli occhi, almeno in alcuni passaggi, no? E contemporaneamente però si cura molto la scenografia della preghiera. Dice, bella soddisfazione, facciamo, mettiamo questi bei dipinti di Michelangelo, poi uno chiude gli occhi, cioè che li abbiamo messi a fare, potrebbe starci pure un poster qualsiasi, no? E invece no, no, non è così. Boh. E poi al versetto 16 c'è un punto abbastanza decisivo di questa dinamica che stiamo descrivendo. Il mio amato è mio, io sono sua. Peccato che si continua a dire in tutto il testo: io lo cerco ma non lo trovo, l'ho perduto, torna, no? Cioè, se noi leggiamo solo quel versetto, lui è mio, io sono sua, e lo leggiamo da uomini e donne di questo secolo in cui l'unica simbolica funzionante è l'economia, il denaro, lui è mio, io sono sua, l'idea è possesso, no? Che ci fa venire un attimo di brivido, che uno dice, beh, insomma, calma e per favore, perché non mi sembra l'ideale. Il problema è che loro non ci avevano la simbolica economica nella testa quando scrivono questo testo, ci avevano una simbolica sapienziale, no? Ed è chiaro che io sono, lui è mio, io sono sua, viene detto in un tempo di assenza. Non ha niente a che fare col possesso, è un'altra cosa, no? È come quando noi diciamo non posso vivere senza di te, mai senza di te, e tu mai senza di me. È l'espressione di un desiderio, non di un possesso, perché per l'appunto è detto in un contesto di assenza, non di proprietà. E poi ci sono i versetti, i primi quattro versetti, cinque del capitolo 3, che sono, come dire, la dinamica di ogni desiderio possibile, su cui veramente, non lo so, il mio consiglio è farveli un po' girare nel cuore, nella mente, con un po' di calma, lasciandoli suonare, no? A più riprese in qualche modo, perché hanno una loro sonorità che è difficilissimo commentare senza rovinarla, no? Dice: sul mio letto lungo la notte ho cercato l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi alzerò e farò il giro della città, per le strade e per le piazze. Voglio cercare l'amore dell'anima mia, l'ho cercato ma non l'ho trovato. Mi hanno incontrato le guardie che fanno la ronda in città. Avete visto l'amore dell'anima mia? Da poco le avevo oltrepassate quando trovai l'amore dell'anima mia. Lo strinsi forte e non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre. E c'è questa dinamica della ricerca che è strettamente connessa, non è il contrario di non trovare, è proprio la stessa cosa di non trovare. Di non ridurla in termini economici, no? Di dire, come invece capita il 90% oggi del nostro esercizio di desiderio, no? Anche dei desideri buoni, quelli della preghiera, dell'incontrare Dio, eccetera, no? In cui noi diciamo, bene, ho un desiderio, il problema è che o questo desiderio viene colmato oppure dopo un po' è frustrante, quindi lo cancello o lo rimuovo, o forse era un desiderio sbagliato, riesco un po' a spiegarmi. Abbiamo una mancanza totale di esercizio, almeno di esercizio un po' consapevole, soprattutto negli ambiti non amorosi, che c'è poco di così fondamentale come abitare un desiderio perché il desiderio cresca, abitarlo perché non sia soddisfatto, perché è la fonte di un'energia e di una si dovrebbe dire con parole che chi mi conosce sa che odio in modo assoluto, di un senso del tempo e dell'esistenza, cioè di un spessore, l'abitazione di un desiderio, che niente altro al mondo può darci. E gli antichi lo sapevano bene, no? Il fine della vita umana è il desiderio di Dio, che dato potrà essere colmato solo nell'aldilà, uno passava la vita a desiderare Dio. Ma è che noi non lo sappiamo più, perché appunto abbiamo anche nel desiderio una concezione implicitamente economica, no? Il desiderio conta in quanto al risultato, mica puoi andare avanti all'infinito a essere frustrato, perché no? Perché non sopportiamo la frustrazione? È male, cioè, dovremmo sopportarla un po' di più. La cosa bella anche qui è, guardate la dinamica, no? È esattamente l'opposto di quello che normalmente facciamo noi, anche qui sempre un po' con logica economica, no? Noi partiamo dal più esterno verso il più interno e consideriamo, quando guardiamo dentro di noi, il punto d'arrivo, no? Invece è esattamente il contrario, no? Prima è cercato sul letto, poi per la città e poi si chiede alle guardie, no? Si va dal più interno, dal più intimo, dal più personale, no? Cercare Dio dentro di sé è fondamentale, ma è solo il primo passo, eh? È solo il primo passo, ed è anche quello, come dire, forse anche sarà l'ultimo, ma dopo la storia, nella storia non ci ritorniamo più di tanto lì, no? È solo il primo passo, perché poi bisogna cercare Dio nelle strade della città, eh? E poi farsi insegnare Dio dagli altri. E solo quando uno ha da poco oltrepassato i poveri che gli hanno insegnato Dio, forse lo trova. Spero, come dire, che sia chiaro, no? La progressione, no? Uno lo cerca nell'intimità del letto e lì non c'è, no? Uno vaga per la città e non lo trova, poi chiede alle guardie, di cui non si sa cosa rispondono, no? Ma noi riceveremo la nostra esperienza di fede dagli altri, eh? Ed è chiaro, dobbiamo partire dal nostro letto, cioè dobbiamo partire da noi stessi, non ci viene da fuori la questione, questo è sicuro. Ma se ci fermiamo lì, se rimaniamo solo a chiederci io credo, non credo, ma ho dei dubbi, ma come mi sento, ma è giusto, ma è sbagliato, non andremo mai da nessuna parte. Bisogna mettersi a cercarlo nella città e poi finalmente chiedere a qualcuno, e secondo l'Evangelo sono i poveri, e quando avrai oltrepassato questi, poi dopo troverai. Lo strinsi forte, non lo lascerò finché non l'abbia condotto nella casa di mia madre. Non si torna indietro, si va da un'altra parte, non torna sul suo letto, eh? Quando uno lo trova, lo porta da un'altra parte, che forse è la radice più antica, no? Colei che mi ha generato. Ma non è che uno torna a un'apparente profondità di sé. E poi c'è questo versetto che io amo molto, ma su cui però i commentari dei padri sono divertenti da morire, perché praticamente dito un modo qualsiasi l'hanno commentato così, cioè in tutti i modi più creativi che vi vengono in mente. Questo versetto 5: io vi scongiuro, figlie di Gerusalemme, per le gazzelle o per le cerve dei campi, non destate, non scutete dal sonno l'amore finché non lo desideri, no? C'è un sonno necessario, figlio del desiderio, no? Un sonno che sembra smentire tutto, le voci, le parole, i visi, gli sguardi, la ricerca. C'è un sonno che non va disturbato, no? Bisogna lasciare che l'amore possa riposare, no? Allora, ripeto, trovate commenti di ogni ordine, genere e grado su questa immagine del sonno finale di questo brano, ma è un tema forte però della dinamica del desiderio, cioè attivo e passivo, cercare dormire, lasciar dormire, insistere e arretrare, fanno tutti parte della stessa dinamica, no? Io mi fermerei qua, mi sembra che ce n'è già un po'. Bene, poi proseguiremo.